Strategie di guadagno con immobili. Livello medio. Cos'è il trading extra alberghiero? Mentre sono quasi sicuro tu abbia sentito parlare di affitti brevi, Airbnb e sublocazioni, sono altrettanto sicuro che del trading extra alberghiero non ne hai quasi mai sentito parlare. Lascia che ti spieghi di cosa parliamo, poiché è uno dei metodi più profittevoli di monetizzazione che ci sono in questo settore. Seguimi bene. Ti sarà capitato di sentire di persone che hanno venduto attività commerciali quali bar, pizzerie, ristoranti e alberghi, vero? Quando parlo di vendita, non intendo le mura, ovvero l'immobile, ma in particolare mi riferisco alla licenza per esercitare quella attività e alle stigliature, ossia arredo, strumenti e macchinari connessi e propedeutici a quell'attività. Ti sembrerà strano, ma anche per i tuoi appartamenti a reddito è possibile cedere l'attività, separatamente dalle mura, e questo perché, al pari delle altre, se avrai fatto tutto nel migliore dei modi, l'appartamento o gli appartamenti produrranno reddito ogni mese, ed è proprio quello che viene riconosciuto come valore dal mercato, vale a dire il suo avviamento. Tutto ciò che produce reddito è considerato un asset, ha un valore per il mercato e normalmente il suo valore tende a salire. Ma Gianluca, non ho capito, quindi mi stai dicendo che posso monetizzare vendendo la mia attività, che di fatto si basa sull'affitto di un appartamento di proprietà di qualcun altro? Sì, corretto. Sto dicendo proprio questo, ed aggiungo anche che con queste cessioni di azienda o anche solo di ramo d'azienda si possono realizzare dei guadagni inimmaginabili, quasi incredibili per chi non ha a che fare con certi numeri. Ma facciamo un passo indietro. Quando hai il tuo appartamento, nel caso tu voglia metterlo in affitto a turisti, hai bisogno di richiedere un titolo autorizzativo al comune di competenza, molto spesso al SUAP, SUAR, Sportello Unico Attività Produttive o Sportello Unico Attività Ricettive. Questo titolo, nella maggior parte dei casi, sarà una SCIA per attività che potrà essere commerciale o non commerciale. La legge è abbastanza chiara nella definizione delle attività commerciali e anche se il turismo è materia regionale, praticamente in tutta Italia fino a due attività, ovvero fino a due appartamenti intestati alla stessa persona fisica, si può essere considerati quali soggetti non imprenditoriali. Dalla terza attività in poi, poiché si dà per scontato che dietro ci sia un certo tipo di organizzazione, si ricade invece nelle attività imprenditoriali in senso stretto. Ora, mettiamo il caso che tu abbia ottenuto la tua bella SCIA per casa vacanza e dopo due anni volessi trasferirti in un'altra città. A quel punto potresti pensare di chiudere la SCIA, anche detta licenza, mandare disdetta del contratto e fare un recesso anticipato. Bene, anzi male, molto male. Cosa succederebbe a tutto il lavoro che c'è stato dietro legato all'avviamento di questa attività, allo storico di clienti, prenotazioni, recensioni, eccetera? Andrebbe tutto perso. Un gran bel danno, non credi? Pensa se in luogo di inviare disdetta trovassi una persona interessata a rilevare la tua attività, magari per creare un'altra fonte di reddito per lui o per suo figlio, o magari perché ha perso il lavoro e fosse disposto a darti una sorta di rimborso, chiamata in gergo buona uscita, per le spese sostenute e l'attività già avviata, del resto. In questo modo lui diventerebbe il nuovo conduttore dell'appartamento. Tutto ciò è possibile se, e solo se, i contratti sono fatti alla perfezione e le licenze idem. La legge ti permette di fare tutto ciò, addirittura senza chiedere il consenso del proprietario. Hai capito bene, proprio così. Il tuo compito sarà quello di trovare una persona affidabile e anche qui ci sono dei modi testati negli anni che ti permetteranno la scelta del giusto contraente. Col tempo imparerai che quando si firma un qualsiasi contratto il con chi è più importante del che cosa. Magari il tuo socio, un tuo amico, un conoscente. Ora questa persona diventerà il nuovo conduttore dell'immobile. Come? Semplice. Nel caso l'attività in questione fosse svolta con partita IVA, oppure per il tramite di una società, basterà fare una cessione del ramo d'azienda che fa capo a quella SCIA, oppure cedendo direttamente le quote societarie, nel caso tu avessi costituito una società, cosa che ti consiglio, superati un certo numero di immobili, diciamo sopra i 5, quasi obbligatorio. Veniamo al quantum, ovvero quale sarebbe il tuo corrispettivo per questa cessione. Diciamo che un appartamento medio ben avviato, con un buon contratto, può valere tranquillamente anche dai 17.000 ai 30.000 euro, senza problemi. Hai capito bene, potresti guadagnare con una sola cessione quello che una persona normale guadagna in un anno. Se ti sembra assurdo, sappi una cosa, negli ultimi 5 anni ho avviato e rivenduto più di 100 strutture con i metodi più svariati, alcuni molto complessi, altri di una semplicità quasi imbarazzante, ma che comunque richiedono un grado di conoscenza tecnica, legale e contabile non da poco. In tali casi non si può improvvisare, ma il lavoro da svolgere richiede studio e competenze che bisognerà necessariamente acquisire prima della stipula degli atti succitati. Quanto detto sinora non vale solo ed esclusivamente per le grandi città. Vero è che le città più importanti e richieste sulla rivendita di attività commerciali sono più avvantaggiate, ma ti assicuro che ho conoscenti e amici che seguendo i miei insegnamenti l'hanno fatto anche in cittadine di 50.000 abitanti, ovviamente a prezzi molto inferiori. Tieni conto però che anche il loro investimento iniziale è stato più esiguo. Tradotto, in parole povere, hanno comunque guadagnato moltissimi soldi e avuto ROI, Return on Investment, da far rabbrividire anche gli investitori professionisti in immobili, quelli che fanno compravendite immobiliari, per capirci. Questo tipo di cessioni vanno comunque fatte dal notaio, poiché sono atti notarili a tutti gli effetti che hanno ad oggetto la SCIA. L'elemento sottostante è sempre costituito da un contratto di locazione. Con la cessione, quindi, il cessionario, chi acquista, subentra di fatto e di diritto in tutti gli oneri e le ragioni del cedente, colui che cede e o vende, derivanti dal contratto di locazione medesimo. Nel mio team c'è anche un notaio che è esperto in questo tipo di attività societarie e che vaglia con attenzione sia gli acquisti che le vendite. Se con i contratti di locazione non puoi permetterti leggerezze, figurati con un atto notarile, che è un atto pubblico per eccellenza. Devi essere un ninja. Quando si vende, non so se lo sai, il notaio viene in genere scelto dalla parte acquirente, perché è anche la parte che paga il professionista. In questo caso sono sempre io a fornire il modello per l'atto, e se non si accetta al 100% quello predisposto, in ogni caso quell'atto costituisce la base di partenza per apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Inutile descriverti, anche in questo caso, il perché di questa ossessione per i pezzi di carta, come li chiamavo qualche anno fa, avendo provato sulla mia pelle l'importanza di una virgola, una parolina aggiunta lì che sembra quasi innocua. Non lascio più nulla in balia del caso. Cessione del contratto di locazione. Un'altra tecnica che uso spessissimo ed ammetto che è tra le mie preferite è la cessione del contratto di locazione. C'è addirittura una formula che si usa e che, se il locatore accetta, ti permette di cedere direttamente il contratto con un semplice cambio nominativo, ad un costo irrisorio. Hai capito bene, proprio così. Ma Gianluca, perché un proprietario dovrebbe accettare la possibilità di far cambiare nominativo su un contratto di locazione? Il proprietario conosce me ed ha fiducia in me. Verissimo. Hai presente quando ti fai consigliare un buon ristorante, parrucchiere, architetto o professionista o consulente da un amico? Il concetto è lo stesso. Se il proprietario si fida di te e tu ti fidi della persona che gli presenti, molto probabilmente lui si fiderà anche del nuovo arrivato. L'importante è essere sempre onesti. Se fai questo tipo di operazioni, sarai tentato a volte a forzare un po' la mano e magari presentare persone di cui non ti fidi del tutto, magari per monetizzare subito. Ti invito a fermarti un attimo e riflettere. Credimi, per esperienza il gioco non vale la candela. Continua a cercare la persona giusta. Cessione del preliminare. Un'altra delle tecniche, oramai sperimentata e consolidata e che ho utilizzato soprattutto all'inizio, quando avevo necessità di capitalizzare velocemente, è la cessione del preliminare o cessione del compromesso. Funziona un po' come per gli immobili. Trovi un appartamento che ti interessa e che pensi valga la pena mettere a reddito, di solito funziona meglio se c'è un intermediario, tipo agenzia o agente immobiliare. Fai una proposta di locazione che di norma contiene delle condizioni circa il contratto, locazione, durata, oneri condominiali, possibilità di sublocazione. lasci un assegno a garanzia che ha valore di caparra confirmatoria, ossia al momento dell'accettazione nessuna delle parti può più tirarsi indietro. La differenza fondamentale è che la proposta non la fai a tuo nome. Mettiamo caso il proprietario accetti la tua proposta. Dal momento dell'accettazione alla stesura del contratto passa un tempo tecnico che di norma non è quasi mai inferiore a 15 giorni, un mese almeno. Avrai pertanto il tempo per cercare una persona interessata ad avviare l'attività all'interno dell'appartamento con le condizioni che hai precedentemente pattuito. Che interesse ha un terzo a pagare te per un contratto anche se tu non hai fatto nulla? Questa è l'obiezione che mi ritrovavo più di frequente anni fa. In realtà mettere in piedi una cosa di questo tipo non è da tutti. Occorre un'ottima capacità di negoziazione, oltre che competenze di tutti i tipi. E ti assicuro che persone in grado di fare cose del genere che non hanno avuto mentori non ne conosco. Anche in questo caso, per la persona che va in stipula del contratto di locazione e che diventerà il nuovo conduttore dell'appartamento che hai trovato, valgono tutti i requisiti di affidabilità di cui ti ho parlato in precedenza. Non appena avrai acquisito esperienza in merito, sarai in grado di unire diverse strategie con risultati eccezionali, garantito. Questo libro nasce dall'esigenza, anche attraverso l'attività di consulenza che già svolgo, di condividere utili informazioni per colui che si appresta a creare un business nel settore delle locazioni immobiliari. Ad esempio, la maggior parte delle mie cessioni, del preliminare, parlo in questo caso, le ho fatte avendo già l'acquirente. Ossia, sapevo che c'era Tizio che stava cercando un appartamento in zona da mettere a reddito e sarebbe stato disposto a pagare fino ad una certa somma. Di fatto, controllando domanda ed offerta, il gioco è più semplice di quello che pensi ed è win-win per tutti. Alcuni trucchi del mestiere purtroppo non posso insegnarteli in questo libro, anche per rispetto a chi ha già pagato cospicue consulenze o si è formato con me in passato. Sono tecniche così semplici, ma allo stesso tempo geniali, che ti permettono addirittura di fare proposte mirate su appartamenti che già sai chi si intesterà. Hai presente la pubblicità dove c'era un tizio che diceva «Ti piace vincere facile, eh?» Poi partiva la famosa canzoncina. È sempre buona norma richiedere, e qui anche ci sono una serie di modalità, il possesso dell'immobile e quindi la consegna chiavi, prima della stipula definitiva del contratto di locazione. In questo lasso di tempo, oltre a verificare lo stato degli impianti, idrico, elettrico, potrai prendere le misure interne dell'immobile per eventuali arredi e/o migliorie, ed inoltre, avendo le chiavi a disposizione, potrai farlo visionare anche ai tuoi futuri acquirenti, proprio come fanno gli agenti immobiliari. Figo, no? Valorizzare un immobile ai fini del trading extra alberghiero. Ristrutturazione. Puntare su una ristrutturazione sopra la media è un must in questo caso. Bisogna sempre offrire un prodotto che sia leggermente sopra la media, che si differenzi. Spesso chi compra o rileva un'attività è perché non può o non vuole cimentarsi in primis in una ristrutturazione, che se non hai mai fatto ti può andar bene come male. È più facile la seconda, soprattutto è facile che i costi lievitino. Ti faccio un paio di esempi, molto chiari. Non puoi prescindere dall'avere delle prese USB vicino ai comodini. Oggi è quasi lo standard. Così come avere una predisposizione almeno per la domotica ed il controllo dell'impianto di riscaldamento con termostato Wi-Fi controllabile da un semplice smartphone. Oppure avere le porte delle camere che si aprono con scheda magnetica. Una telecamera puntata all'ingresso della porta principale, sempre collegata, tramite connessione alla rete. Questi sono tutti strumenti che, pensati dall'inizio, avranno un'incidenza minima in fase di costi aggiuntivi, ma che verranno percepiti come un valore aggiunto dai possibili acquirenti. Home staging. Anche per l'home staging ti consiglio di spendere quel tantino in più che serve magari ad avere un letto fuori misura, 180x200, o un letto circolare molto apprezzato in questo momento storico. L'unicità e l'esclusività trovano sempre posto nel mercato. Avere un home stager interna, come nel mio caso, ti permetterà di vedere il prodotto finito prima ancora di aver chiuso un contratto e magari, in questo modo, già testare la risposta del mercato. Arredi su misura. Ti svelo un altro segreto. Questo è quello che mi ha permesso di vendere tantissime strutture in poco tempo. Sono gli arredi su misura. Che scoperta, Gianluca! Sai quanto ti sarà costato? Ed è qui che si cade spesso in errore. Ti assicuro che con un buon fabbro, artigiano, falegname, fare dei pezzi, magari in ferro o in lega, con profili sottili e minimalisti, costa poco di più di un mobile IKEA delle stesse dimensioni, con la differenza che è un pezzo unico e realizzato su misura, puoi personalizzare le dimensioni valorizzando di fatto gli spazi già esistenti e gli angoli infelici, ha una qualità superiore ed è più resistente, l'acquirente te lo paga di più. Sacrificio della regina nel trading extra alberghiero. In questo libro ti sto svelando alcune tecniche delle quali i guru della domenica degli affitti brevi non hanno mai parlato. Uno, perché non le hanno mai applicate. Due, perché essendo molto attenti alla forma delle cose, alcuni trucchi del mestiere si guardano bene dal rivelarli. Ti voglio parlare ora del sacrificio della regina, termine da me introdotto, anzi ripreso dal mondo degli scacchi, che tra l'altro amo essendo un gioco di strategia e psicologia. Torniamo per un secondo agli scacchi. Con questa mossa si intende sacrificare appunto la regina, che è il pezzo più importante, per uno di minor valore. Apparentemente quindi è una perdita, ma questa mossa è fatta con l'obiettivo di un vantaggio maggiore, una vittoria finale. Ora, cosa intendo con tutto ciò? Sia nel trading extra alberghiero, sia negli appartamenti in affitto ai turisti, classico affitto con Airbnb, molto importante è il profilo creato sul portale, il numero e la qualità delle recensioni. Mettiamo il caso, come ad esempio è successo spesso a me, che mi ritrovavo ad avere 4-5 cantieri con altrettante strutture da realizzare nello stesso periodo, alle soglie dell'alta stagione. Facevo quindi di tutto per terminare i lavori il prima possibile ed iniziare ad incassare, che poi è l'obiettivo principe di questo business, come dovrebbe esserlo di tutti. Spesso, per anticipare i tempi, le strutture non le aprivo quando erano perfette, ma quando erano ad un buon livello, ciò che avrebbe permesso la realizzazione del business. Il concetto della perfezione, tra l'altro, è un'utopia, ma lasciamo perdere per il momento. Succedeva quindi, non di rado, che le prime recensioni non erano molto positive, magari prendevo dei 7, 8, 8 e mezzo, che di norma non sono voti soddisfacenti, ma ti ricordo che avevo bisogno di incassare e di rientrare presto dall'investimento per poter reinvestire. Fu allora che mi venne in mente l'idea di aprire dei profili, per così dire sacrificabili, che sarebbero serviti anche per superare la fase di rodaggio e raddrizzare il tiro. Qualcosa all'inizio può andar storto, è normale che sia così, specialmente se crescete con le strutture, è normale statistica. Quindi, una volta terminato il mio periodo di testing, compresi i motivi di quelle recensioni un po' basse, fatto qualche aggiustamento, aprivo un altro profilo e partivo a bomba. Questa strategia, con alcune varianti, la uso anche oggi e devo dire che l'ho raffinata parecchio. Questo ti permetterà, una volta ceduta l'attività, di cedere anche il profilo collegato a quell'attività, con una normale richiesta a Booking del cambio nominativo, e al subentrante permetterà di ricevere fin da subito le prenotazioni. Il valore di un'attività sta, oltre che nel contratto di affitto e nelle caratteristiche della struttura stessa, anche nel suo profilo. Tienilo sempre a mente. Devi imparare le regole del gioco, e poi devi giocare meglio di chiunque altro. Albert Einstein. Punti chiave del capitolo. Il trading extra alberghiero. Cos'è e in cosa consiste? Cos'è la cessione del preliminare e quando usarla? Cos'è la cessione del contratto di locazione e quando usarlo? L'importanza della ristrutturazione nel trading extra alberghiero. Cos'è il sacrificio della regina? Ovvero usare un profilo come test prima di creare quello definitivo.